con Giacomo, il curatore della nuova edizione del Mutuo Appoggio di Kropotkin per Eleutera. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento, ciao.
Benissimo, anche noi. Allora, un tentativo, un lavoro originale, quello che hai fatto tu, perché come mi dicevi prima è una tradizione diretta dalle lettere inglesi, infatti questo testo è apparso come, diciamo, come corrispondenza, come lettere a una rivista che erano state poi tradotte e Bernelli le aveva ritradotte, giusto? Non mi sbaglio?
Sì, allora diciamo la traduzione che è circolata in Italia e che è pubblicata ancora adesso, comunque è stata pubblicata dal 1925 in poi, del Mutuo Appoggio è sempre stata quella traduzione fatta da Berneri dalla traduzione in francese, quindi era la traduzione di una traduzione.
Ok, allora
il Mutuo Appoggio non è che fossero delle lettere. Kropotkin viveva già dal 1886 nei sobborghi di Londra e ci avrebbe vissuto per 30 anni e collaborava, il modo in cui campava principale era di scrivere per importanti riviste scientifiche inglesi. E quindi diciamo questi capitoli, che sono 8 capitoli, che poi andranno a formare, completati e integrati, andranno a formare il Mutuo Appoggio, uscirono fra il 1890 e il 1896 su 19th Century come, diciamo, corposi saggi autonomi.
Ecco, noi abbiamo anticipato un po' questa chiacchierata parlando un po' del darwinismo sociale dal punto di vista liberale, ovvero la lettura che nelle sue varie fasi il capitalismo ha fatto degli studi di Darwin, che come sappiamo ne ha preso solo una parte, appunto quella della lotta per la sopravvivenza. E che naturalmente Kropotkin non è che la negava, però diceva che di pari passo c'era anche il principio di mutuo appoggio e di cooperazione che permetteva alle specie, molto più della lotta, di sopravvivere, che è il fine ultimo poi della specie. Quindi se vogliamo con te appunto andare un po' a parlare di che cos'è e qual era l'idea appunto di questo naturista e filosofo e anarchico russo per quel che riguarda il mutuo appoggio e la cooperazione.
Sì, allora Kropotkin era un positivista, era un uomo di scienze, era un geografo, era tante cose, stava completamente da un lato dentro quella temperie culturale ed era quindi un darwinista sfegatato. Quello che lui sosteneva, come anticipavi tu, ed era la ragione per cui si è messo a fare questo studio ciclopico e impressionante, che poi appunto è sfociato nel mutuo appoggio, era che la posizione, il risultato delle ricerche di Darwin era stato travisato o comunque semplificato, diciamo, tenendo solo l'elemento della selezione naturale, quindi della sopravvivenza del più forte, a scapito di tutto il resto. Lui dice il discorso è ben più complesso. Prima di tutto lui dice la lotta per la sopravvivenza esiste, ma non è tout court una lotta fra gli esseri viventi, ma è una lotta contro, dipende dai casi, ma le condizioni naturali, le condizioni climatiche, le condizioni di disponibilità di cibo, eccetera, eccetera. Quindi tanto la lotta per la sopravvivenza stessa non è una lotta fra, diciamo, gli esseri umani in cui vince il più forte, ma è una battaglia che si conduce per la sopravvivenza, appunto, con tutti gli elementi che ho detto. Secondo aspetto, c'è invece almeno altrettanto importante, lui dice, ma nella sua interpretazione anche ben più importante, e qui la cosa si carica di valenze non solo scientifiche ma anche etiche, c'è l'aspetto del mutuo appoggio, di quello che oggi in un modo un po' più di linguaggio contemporaneo si direbbe l'aiuto reciproco. E per dimostrare questo Kropotkin appunto affronta questo lavoro parossistico, l'idea di riunire in un libro tutti gli esempi di tutte le forme di aiuto reciproco, di solidarietà reciproca fra esseri viventi dall'albori della preistoria, anzi a cominciare dalle specie animali e addirittura dai microrganismi, fino ad arrivare ai suoi tempi, quindi alla fine dell'Ottocento. E questo lavoro Kropotkin lo compie in un modo minuzioso e in un modo che, fra l'altro, ritradotto oggi con un linguaggio un po' più accessibile, è anche molto, molto divertente, nel senso che Kropotkin si occupa con la stessa accuratezza di, come dire, modi di organizzazione o di auto-organizzazione in società complesse come la società moderna, come di organizzazione in quello che per lui era uno dei momenti di riferimento nella, come dire, catalogo possibile degli esperimenti umani di auto-organizzazione, che era la città, le libere città nei comuni del Medioevo. E qui entra nel merito di tutte le possibili ricostruzioni di come funzionavano le gilde, le associazioni di mestiere, come funzionavano le assemblee popolari, eccetera, eccetera. Con la stessa serietà prende in considerazione le abitudini, che ne so, del cacatua bianco dell'Australia e di come dedica una parte piccola della giornata alla caccia e come si organizza con i suoi consimili, tutte le tecniche, perché vengono disposte delle sentinelle nei luoghi strategici, poi tutto lo stormo si sposta sul posto e va dentro gli alberi, eccetera, e così come poi il resto della giornata, lui lo dice anche con molto, come dire, piacere, lo dedica a attività che lui chiama sociali, insomma, per esempio ci sono parti bellissime sui cori degli uccelli, sui cori di altri animali, sui giochi delle marmotte, eccetera, eccetera. Per cui diciamo è un libro
anche perché serissimo. Per uscire anche dalla logica, cioè anche solo dal libro del mutuo appoggio, anche nell'etica, comunque Kropotkin insiste molto su questo punto: lo sviluppo della società passa dallo sviluppo dell'individuo, e l'individuo da solo non esiste, proprio nel suo rapporto con la società che egli si può sviluppare, senza delegare, quindi senza un costrutto gerarchico sopra di te, ma proponendo quello che ha da dire in termini di creatività, responsabilità personale, razionalità.
Certo.
E se, a proposito di esempi, a me quello più canonico e forse secondo me anche più descrittivo è quello delle formiche, perché appunto se molti sono appunto adoperati nell'usare il darwinismo come la legge del più forte, invece si dimostra come le formiche siano e altri insetti siano riusciti a campare nei millenni e soprattutto avere un ruolo anche predominante nella società animale e non solo, e soprattutto grazie alle pratiche che hanno di appunto mutuo appoggio, di difesa nell'immigrazione, nell'approvvigionamento in normale, una struttura sociale fortemente collaborativa dove appunto nessuna formica viene esclusa, e che hanno invece la potenzialità di lottare contro animali decisamente più forti e più aggressivi. Questo direi
è uno dei suoi esempi classici, e poi lui estende questo discorso. Ci sono ben due lunghi capitoli sul mutuo appoggio fra gli animali, e con la sua tipica, come dire, capacità e anche perizia nel mettere insieme delle cose che non sono solo a partire da documenti elaborati e reperiti già strutturati in studi, in libri, eccetera, ma anche dell'esperienza diretta sua e della rete dei suoi, come dire, corrispondenti, collaboratori che gli scrivono e che gli mandano reportage, eccetera. Spesso sono osservazioni fatte da lui. Lui aveva fatto nella prima parte della sua vita delle esplorazioni molto avventurose in Asia centrale, in Siberia, eccetera, eccetera, e spesso queste sue osservazioni dirette sul campo da geografo operativo riaffiorano nei suoi racconti, così come riaffiorano appunto aneddoti anche molto belli, molto avvincenti, ancora relativi agli animali, cose viste nel Museo di Scienze Naturali, nelle grandi esposizioni internazionali, eccetera. Ad esempio, c'è un'osservazione di come si comportano un gruppo di granchi dentro una vetrina dell'esposizione, mi sembra, internazionale di Parigi, dove un povero granchio si era rovesciato sulla schiena, e quindi lui descrive minuziosamente i tentativi dei suoi compagni di tornare alla carica per riuscire a ribaltarlo e a rimetterlo sulle sue chele, sulle sue zampe. E questo naturalmente poi dopo, appunto, dal terzo capitolo in poi diventa un'osservazione delle attività umane. E il primo capitolo è quello sui selvaggi, così ricordiamoci che appunto lui scriveva a fine Ottocento. Poi ci sono i barbari, poi ci sono due capitoli sulla città medievale e due capitoli sui tempi moderni. Anche se appunto usa questo linguaggio, i selvaggi, i barbari, eccetera, lui comunque già allora scrive che in realtà questi famosi selvaggi hanno spesso delle abitudini, delle costumi che sono molto più, come dire, evoluti dei paesi e delle civiltà cosiddette civilizzate.
Sì, sicuramente è stato, nonostante ci fosse dentro appunto fino al midollo, però è stato uno dei primi esponenti, diciamo, a mettere in discussione l'eurocentrismo e l'orgoglio appunto degli stati civilizzati. Anche sì. Qui ne abbiamo parlato spesso di come le tribù indigene riescono a organizzarsi e hanno forme sociali che gli permettono di sopravvivere con costumi e culture secolari, e dove il vero grande ostacolo che trovano non è la loro sopravvivenza, ma quanto più la minaccia che incombe appunto dalla società civilizzata, che distrugge foreste, porta malattie, eccetera, eccetera. Vediamo che le grandi estinzioni non sono perché appunto sono popolazioni o società decadute per la mancanza, l'incapacità di sopravvivere con mezzi ancestrali che si sono tramandati nei secoli dei secoli, semplicemente perché ad un certo punto in avanti sono arrivati degli invasori che non gli hanno più permesso di vivere. E a tal proposito, appunto, passerei alla prossima e ultima domanda, perché purtroppo il tempo è quello che è, e direi di allacciarla sia un po' al discorso che facevamo prima, e che appunto un po' a quello che è la società dei giorni d'oggi. Dicevamo prima che quello su cui si basa oggi il darwinismo sociale sono due punti: il darwinismo inteso come concetto capitalista che ci vogliono propinare i padroni, diciamo così, da una parte la scarsità, quindi nonostante viviamo nel mondo dell'opulenza, si dice sempre che viviamo in un clima di scarsità dove mancano le risorse, dove manca il denaro pubblico, dove manca un po' di tutto per i poveri naturalmente, e dall'altra parte il fatto che la mentalità dove l'individuo diventa imprenditore di se stesso e quindi proprio la logica di sopravvivenza diventa logica mercantile di sopraffare l'altro, dove l'altro diventa una minaccia per il proprio mercato in quanto l'individuo è diventato un fattore economico. Diciamo che questi sono i punti che si sono rilevati, ma io direi anche che c'è un altro punto di vista. L'ostacolo da parte dello Stato e di tutte le istituzioni gerarchiche di eliminare la possibilità di creare reti di solidarietà e di mutuo appoggio, quelle che non sono insite dentro i regolamenti dello Stato, quindi che non si trasformano in associazioni, non hanno vari permessi, vengono del tutto criminalizzate. Le esperienze che vadono dalle logiche del capitale e dell'impostazione statuale sono di fatto nemici. Quindi
questo è un punto che sta moltissimo a cuore a Kropotkin in questo libro e in altri, e anche a molti kropotkiniani successivi, a Colin Ward, a Paul Goodman, eccetera. Ed è un punto molto delicato, perché è un punto che implica una critica del welfare. Perché loro dicono, diciamo, oltre una certa soglia, l'organizzazione centralizzata di quello che fino a quel momento era stato una prerogativa delle persone che si auto-organizzavano, spesso ottiene gli effetti contrari, cioè diciamo deresponsabilizza l'essere umano che si sente a quel punto, come dire, parte di una mega macchina e si sente impotente. Attenzione che questo però è un discorso che in qualche modo fa attrito con una gran parte dei valori base che sono appunto stati alla base delle lotte della sinistra, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che è un elemento molto interessante, molto problematico, che mi sembra particolarmente attuale oggi. Quello che tu dicevi adesso, accennavi anche appunto a questi modelli, a questi punti fermi, quello per esempio della figura del imprenditore o comunque di questa dicotomia fra lavoro salariato o lavoro appunto imprenditoriale. Anche su questo Kropotkin ha una posizione che si differenzia da quella del marxismo scientifico o del socialismo scientifico tradizionale, che è quella in gran parte su cui si muovono ancora oggi più spesso le sinistre. Cioè, per esempio, lui prende a periodo di riferimento la libera città medievale, perché è una città in cui in qualche modo c'è un fiorire del lavoro cooperativo, che non è lavoro salariato tout court, ma è anche questi organismi delle gilde e delle assemblee popolari sono fortemente incentrati sul mestiere e su un mestiere fatto da artigiani che sono delle figure autonome che si organizzano in reti cooperative.
Sì, la condivisione, quindi, delle risorse, dei beni,
anche,
dei
guadagni.
Anche
in questo senso, per esempio, appunto, quindi non c'è la visione, come dire, della classe operaia, del proletariato oppresso, eccetera, come figura di riferimento. Kropotkin in altri libri dice, critica la sinistra per dire abbiamo trascurato o addirittura condannato tutto quello che non assomigliava alla grande fabbrica, no? Nel campi fabbriche officine, per esempio. E questi sono alcuni degli spunti tutt'altro che semplici, molto problematici, che la lettura di questi libri dei testi di Kropotkin oggi mette sul piatto e sono, io credo, estremamente attuali.
Certo, certo, soprattutto in un periodo come questo, dove appunto lo Stato manca totalmente, il lavoro si sbatte, il lavoro capitalista si sbatte nei suoi limiti. E a noi non rimane appunto che il mutuo appoggio, perché in molti casi, come vediamo in tante esperienze, l'unico modo che permette a delle persone di sopravvivere, perché la macchina burocratica è lenta, perché lo Stato se l'è dimenticati, perché la grande l'industria non vive, quindi cioè non gli interessano come lavoratori, quindi sono degli esclusi, però in una società dove regna il mutuo appoggio e la solidarietà, esclusi diciamo non esistono.
E sì, tutti, diciamo, la cosa per cui Kropotkin è così ricco e generoso da rileggere oggi è che anche all'interno del movimento anarchico lui rappresenta una posizione che è quella di ricerca di situazioni, di azioni, di abitudini, di costumi anche praticati da gente tutt'altro che anarchica, che però hanno una valenza di anarchia e di assetto libertario in atto, cioè non è un rimando a una dimensione, come dire, della grande palingenesi che fino a quando non ci sarà nulla potrà cambiare, ma è una ricerca di sintonie e di momenti in cui sono già in atto delle possibilità, come dire, di relazione libertaria nella società. E questo libro qua monumentale è esattamente questo, cioè una ricerca di situazioni che prefigurano o che mettono in atto già un modo diverso di cooperare fra le persone.